Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io ho mandato il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavalette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Abbiamo tre voci che stamattina nella parola di Dio convergono tutte su un unico tema: incontrare il Signore. Ma non un Signore lontano che non sappiamo dov'è, che deve tornare. Il Signore torna continuamente qui in mezzo a noi. Il Signore vive nei nostri cuori. Il Signore, soprattutto nella celebrazione dei sacramenti, celebra davvero la sua incarnazione, passione, morte, risurrezione e ci vuole coinvolgere nel camminare insieme verso cieli nuovi e terra nuova. Ecco, questo è il cammino, diciamo, dell'avvento, desiderio di prendere coscienza delle realtà che viviamo. Guardate, il passaggio è molto importante, perché se il Signore è lontano, io sono qui da solo, povero e abbandonato. Ma se il Signore è nel mio cuore, devo solo prendere coscienza di questa realtà bellissima e forte che mi dà il coraggio di affrontare i problemi in cui vivo e di realizzare già adesso quella giustizia di cui parlano tutte e tre le letture, dove la parola giustizia è mettere le cose al loro posto nel nostro cuore, nei rapporti, nelle relazioni, nella società in cui viviamo. Ecco, a me pare molto bello allora vedere che prima Isaia lo fa con un tono dolcissimo: consolate il mio popolo. Poi invece Giovanni Battista, avete visto anche la coreografia per dire che era un profeta di quelli solidi, il pelo di cammello, le cavallette, il miele, cioè tutto modo per esprimere un certo modo di presentarsi e anche, direi, molto esigente, chiedeva conversione, cambiamento di vita. Ma poi, ecco, stamattina io dedico un po' di attenzione al Vangelo. Vangelo di Marco, noi stamattina iniziamo a leggerlo, è la prima pagina, proprio le prime righe, e lo leggeremo durante tutto l'anno. Marco non è dei 12 apostoli, forse è quel ragazzetto che nel momento in cui catturano Gesù nell'orto degli ulivi, curiosava. Era notte, faceva freddo, aveva sentito rumore, uscito dal letto, si era messo addosso un lenzuolo e era là che curiosava. I soldati non volevano testimoni, lo rincorrono e dice il Vangelo che lui scappò lasciando nelle loro mani il lenzuolo. È troppo, direi, troppo, come dire, particolare questo racconto, è troppo fuori dal Vangelo in qualche maniera, quindi vuol dire che è un tratto autobiografico, dove lui racconta che quella notte io c'ero, l'ho visto, bene, si fa cristiano, cresce e diventa il segretario di San Pietro. E quindi segue la predicazione di Pietro ed è a Roma insieme a lui e Pietro predica, però intanto Paolo viene ucciso, martire. Gli apostoli, tutti gli altri apostoli sono andati in giro ad annunciare e la gente dice: ma qui il Signore non torna, ci avevano detto che tornava subito, ma adesso non viene, gli apostoli muoiono, e dopo chi ci racconta gli avvenimenti? Siamo nell'anno 64, abbiamo la sicurezza ormai, e dicono: Marco, tu sai scrivere molto bene, raccogli la predicazione di Pietro, raccogli quello che ci hanno insegnato e raccontacelo. E allora ecco che Marco, scrivendo in greco come si usava allora a Roma, scrive questa fotografia, questo ritratto della persona di Gesù. E le cinque parole con cui inizia il brano di oggi sono molto significative, direi che sono la sintesi del suo Vangelo. E dice: inizio del Vangelo di Gesù, che è il Cristo, che è il Figlio di Dio. Cinque affermazioni. Inizio è la prima parola della Bibbia. Se voi prendete in mano la Bibbia, nella Genesi, inizia la creazione del mondo. Ma no, dice Marco, il vero inizio della storia è Gesù. Quindi quella parola inizio ha un valore enorme. Anche gli orecchi degli ascoltatori di allora, che conoscevano bene la Bibbia, e quindi dicevano: ma come, l'inizio c'è già stato? No, quello è terreno, adesso comincia la vera storia. Inizio del Vangelo. Poi notate, la parola Vangelo a quei tempi non aveva il senso che aveva oggi. Se io dico Vangelo, pensiamo a un libro, no? Che raccoglie i Vangeli, i quattro Vangeli. No, a quei tempi Vangelo era, detto in termini più facili, buona notizia, euangelion in greco. Evangelio vuol dire buona notizia. Ti è nato un figlio, e questo è Vangelo. È guarito dalla malattia, questo è Vangelo. Ci sono testi proprio dove si riportano, testi laici, laicissimi, di storia, dove l'imperatore tal dei tali manda una notizia, l'altro che lo riceve dice: è arrivato il Vangelo dell'imperatore. Quindi buona notizia. Allora torniamo a Marco. Marco che dice: l'inizio di una buona notizia. Qual è la buona notizia? E la buona notizia è Gesù. Notatelo, è molto importante. Non è il libro che è la buona notizia, non è una predica, non è un miracolo. È Gesù la buona notizia, lui è il Vangelo. Cos'è che è bello questo? Perché poi se io sono invitato a vivere il Vangelo, io devo vivere Gesù, la sua persona, il suo stile, il suo modo di vivere, il suo modo di pensare, di amare Dio, di essere attento a tutte le persone attorno. Quindi all'inizio del Vangelo, che è Gesù. Ma chi è questo Gesù? Allora Marco aggiunge due elementi, che è il Cristo, e per gli ebrei e i cristiani di allora era chiarissimo, è l'unto, il consacrato, il sommo pontefice, la creatura umana che Dio ha scelto perché diventi davvero la salvezza di tutti. Bellissimo. E no, manca la quinta, la più importante. Inizio del Vangelo, che è Gesù, che è il Cristo, che è il Figlio di Dio. Allora capite che qui c'è tutto il Vangelo, davvero. C'è tutta la persona e la storia di Gesù. Perché finalmente Marco afferma, anno 64 dopo Cristo, afferma: qui in mezzo a noi è venuto Dio stesso, è Dio presente nella persona di Gesù. Quel Gesù nato da Maria Vergine, e dopo domani festeggeremo Maria, proprio questa madre, questa creatura come noi, ma che ha avuto il grande dono di essere scelta per dare la vita niente meno che al Cristo. E allora Marco raccoglie in queste cinque iniziali parole il senso del nostro credere. Ecco, noi crediamo davvero che in Cristo la nostra vita personale ricomincia a diventare significativa, è una storia di salvezza, una storia che ci porterà a vivere nell'amore per sempre, perché non è un uomo, non è un'ideologia, non è un partito, è la presenza stessa di Dio in mezzo a noi. Che volto ha questo Dio in mezzo a noi? A me piace sottolinearlo con la prima lettura, molto bella: consolate, consolate il mio popolo. Questo cuore di Dio che vede l'angoscia, e guardate anche oggi, angoscia vera che ci opprime, e dice: consolate il mio popolo, cioè ditegli che io sono qui in mezzo a loro e gli do forza. E alla fine sempre di questo brano il profeta Isaia ci dà questa descrizione. Dice: Dio è un pastore che porta gli agnellini sul petto e conduce con delicatezza le pecore madri. Ecco, un Dio innamorato del suo popolo, come un pastore innamorato del suo gregge, che con mille delicatezze lo accompagna perché realizzi la propria esistenza. Ma un Dio anche che ti propone di camminare con lui, ce lo dice San Pietro nella seconda lettura, verso il superamento di queste situazioni umane che stiamo vivendo. Cieli nuovi e terra nuova, dove ci sarà giustizia. Sentite la forza di queste affermazioni. Allora il volto di questo Dio è un Dio veramente che dà speranza, che dà gioia, che dà forza. E allora proprio Marco, presentandosi Giovanni Battista, gli mette in bocca questa frase: viene uno che è più forte di me, quel più forte, sentitelo come il vincitore, come colui che veramente realizza, non a parole ma con i fatti. E come fa, dice il Vangelo, perché lui non vi battezza con l'acqua, vi battezza con lo Spirito Santo. La parola battezzare vuol dire immergere, impregnare, qualcosa che ti penetra dentro in tutta la struttura della tua personalità. Bene, non acqua, non altre cose, ma niente meno che l'amore stesso che unisce il Padre al Figlio, terza persona della Trinità, quindi un'immersione nella vita di Dio, un'immersione nella forza dell'amore di Dio. Allora capite che noi che siamo stati battezzati, noi già strutturalmente siamo impregnati di Dio, impregnati dal suo Spirito. Ce l'abbiamo veramente con noi, che sta trasformando questo povero corpo mortale per farlo diventare quel corpo glorioso che Cristo e Maria hanno già raggiunto e che un giorno ci permetterà di volerci bene tutti insieme in perfetta comunione d'amore con Dio, con i fratelli, con il mondo, mondo nuovo, cieli nuovi e terra nuova. Allora capite che bella visione ci propone la parola di Dio di oggi: fidarci di un Dio che impregna la nostra vita e che gli dà senso. Beh, ci chiede qualche piccolo impegno, ci dice: traccia una strada, abbi un progetto, non vivere rotolando di giorno in giorno fra mangiare e dormire, fare qualcosa. La tua vita, dagli un senso, metti davvero dentro Cristo come modello del tuo vivere. Ci sono dei monti da abbassare, certo, i nostri peccati, le scelte sbagliate, tirali via, ma ci sono anche delle valli da riempire, ma certo, assumi le tue responsabilità, onora i ruoli che stai vivendo, sei padre, sei madre, sei educatore, sei medico, sei ingegnere, vivilo veramente come servizio agli altri. Allora capite che questo abbassare i monti e riempire le valli, tracciare una strada, sono piccole figure per indicarci invece una realtà bellissima, una vita che finalmente ha un senso. Ecco, viviamo così la preparazione al Natale, coscienti che Dio alleato vive in noi e ci aiuta davvero a dare senso a tutta la nostra esistenza.